Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Ayatollah Raisi, Iran appoggerà la Palestina. Coloni sionisti distruggono linea elettrica principale vicino a Nablus. E Iraq, incendio in ospedale Covid, si aggrava bilancio delle vittime. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 14 luglio 2021 e cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda Cuba e dopodiché vi invito ancora a restare con noi con la rubrica di oggi. E passiamo subito alle notizie. Il presidente eletto dell'Iran ha ribadito ancora una volta la posizione della Repubblica Islamica dell'Iran sulla causa palestinese. Teheran appoggerà la Palestina. Seyed Ebrahim Raisi ieri in un colloquio telefonico con Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico del movimento di resistenza palestinese Hamas, e il segretario generale del movimento per jihad islamico Ziad al-Nahla, ha affermato: «Vi assicuro che l'Iran continuerà a difendere la Palestina ed a sostenere il suo popolo fino alla liberazione di Al-Quds». In questa conversazione telefonica anche Haniyeh dal canto suo si è congratulato con il presidente iraniano per la sua vittoria alle elezioni presidenziali di giugno e ha inoltre ringraziato la Repubblica Islamica per il suo sostegno alla causa palestinese. Anche Ziad al-Nahla ha augurato successo all'Ayatollah Raisi e ha apprezzato il sostegno dell'Iran al popolo palestinese e alla resistenza. Un gruppo di coloni fanatici ha tagliato e distrutto una linea elettrica sabato sera dopo la mezzanotte nella parte occidentale del villaggio di Jalud, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Fonti media locali hanno affermato che i coloni hanno usato seghe manuali per tagliare il palo di legno di una linea elettrica principale, interrompendo la trasmissione di elettricità e causando danni. Hanno aggiunto che i coloni stanno cercando di tagliare le linee elettriche che forniscono elettricità ai palestinesi nel villaggio di Herbet Sara, isolato tra le colonie illegali di Shulu e Shuvot Rachel, installate su terre palestinesi rubate. Un mese fa i coloni hanno distrutto la rete elettrica nella zona orientale di Jalud e questi attacchi fanno parte di una vasta serie di violazioni che prendono di mira case ed altre proprietà, oltre a bruciare terreni agricoli nel tentativo di costringere i palestinesi ad andarsene. Si aggrava purtroppo il bilancio delle vittime dell'incendio che ieri sera è divampato nell'ospedale Imam Hussein di Nasseria in Iraq, dedicato alla cura dei pazienti Covid. Secondo l'ultimo bollettino fornito dal Dipartimento della Salute di Deir Ghar, la provincia in cui si trova Nasseria, i morti accertati sono 108, lo riporta il sito di Al Nur News. Le autorità non hanno ancora fornito indicazioni sulle cause dell'incendio, che secondo testimoni sarebbe stato provocato dall'esplosione di una bombola di ossigeno. È il portavoce delle brigate di Al-Quds, braccio armato del movimento di resistenza di Jihad Islamica palestinese Abu Hamza, ha affermato che la resistenza palestinese è stata equipaggiata con missili più sofisticati che non sono stati ancora svelati. Questi missili sono stati prodotti durante l'assedio della striscia di Gaza, aggiunto Abu Hamza. Nel corso di una intervista rilasciata martedì ad Al Jazeera, il portavoce delle brigate Al-Quds ha dichiarato che il sistema di difesa sionista Iron Dome ha fallito di fronte ai missili della resistenza. I gruppi della resistenza palestinese sono riusciti a superare il sistema Iron Dome con le loro tattiche. I missili dei gruppi della resistenza palestinese hanno preso di mira le città di Tel Aviv, Herzliya, Netanya e Beersheba nei territori palestinesi occupati. Abu Hamza ha aggiunto che l'affermazione del regime sionista di aver intercettato e distrutto il 90% dei missili della resistenza non è altro che una pura menzogna. Il lancio simultaneo e diffuso di missili, a volte fino a 100, ha notevolmente ridotto la capacità e l'efficienza dell'Iron Dome. E vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti dal tragico incendio nel reparto Covid dell'ospedale Al-Hussein di Nasseria. Ad esprimerla è il Papa Francesco nel telegramma inviato tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al nunzio apostolico in Iraq Mons Mitja Leskovar. Profondamente rattristato, Francesco prega specialmente per coloro che sono morti e per il conforto del loro familiare e amici che piangono la loro perdita, e invoco le benedizioni divine della consolazione, della forza e della pace sui pazienti, i medici e il personale dell'ospedale. L'incendio nel reparto Covid in Nasseria, come anche abbiamo detto, ha provocato più di 108 morti e decine di feriti. Il presidente della Turchia Erdogan ha avuto ieri una conversazione telefonica con l'omologo della Cina Xi Jinping e durante la telefonata i due hanno discusso dei passi necessari per il rafforzamento delle relazioni bilaterali, in particolare, secondo quanto riferisce una nota della presidenza turca citata dall'agenzia Nova, nei settori commercio, investimenti, energia, trasporti e salute. Al centro del colloquio fra i due presidenti anche gli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sottolineando l'esistenza di un ampio potenziale di cooperazione in tutti i settori dell'economia e della diplomazia regionale e globale. Erdogan ha affermato che il gruppo di lavoro congiunto tra i due paesi rafforzerà i legami tra Ankara e Pechino, e il capo dello Stato turco ha sottolineato l'importanza che i turchi uiguri vivano in prosperità, libertà e pace come cittadini cinesi uguali a tutti gli altri, ribadendo che la Turchia rispetta la sovranità e l'integrità territoriale della Cina. La crescita delle esportazioni italiane in Cina, stiamo ancora parlando del paese asiatico, però questa volta in legame con l'Italia. Nei primi sei mesi di quest'anno, secondo la General Administration of Customs, segna 72% più alta rispetto ai paesi occidentali e il doppio dell'aumento registrato in media da tutti i paesi europei e 20 punti percentuali in più rispetto agli Stati Uniti, che pure hanno siglato un accordo commerciale per diminuire l'avanzo cinese nei confronti di quel paese e aumentare l'importo dei suoi beni. Solo a giugno 2,8 miliardi di dollari, 15,5 miliardi interi 6 mesi, avvicinandosi l'Italia alla Francia, che segna complessivamente 19 miliardi i primi 6 mesi. Nel periodo gennaio-giugno del 2019, il 2020 non fa testo e complessivamente l'export italiano raggiungeva 8 miliardi, ora 15, praticamente il doppio. E i due turni delle prossime elezioni presidenziali in Francia si terranno rispettivamente il 10 e il 24 aprile del prossimo anno, lo ha affermato il portavoce del governo Gabriel Attal al termine del Consiglio dei Ministri citato dall'agenzia Nova. Attal ha aggiunto che le elezioni legislative sono previste per il 12 e 19 giugno del 2022. Il Rassemblement National di Marine Le Pen è il grande sconfitto di ballottaggio delle regionali e dipartimentali che si sono tenute a fine giugno scorso in tutta la Francia. Mentre la Republican Marche del presidente Emmanuel Macron ha confermato il pessimo andamento già visto al primo turno. Ha percorso più di 500.000 chilometri in motocicletta per tutta la Cina e dopo 24 anni di ricerche è riuscito a ricongiungersi con il figlio, rapito quando aveva solo 2 anni. Protagonista di questa storia al lieto fine è un uomo di 51 anni, Guo Gangtang, proveniente dalla Shandong nella Cina orientale, che ha potuto riabbracciare il figlio dopo che il test del DNA ne ha confermato l'identità. 2 sospettati del rapimento, un uomo di cognome Wu e una donna di cognome Tang, sono stati arrestati, secondo quanto conferma il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, citato dal tabloid Global Times. È una funzione della piattaforma cinese per video TikTok che consente agli utenti di aggiungere l'audio di altre persone ai propri contenuti. Viene utilizzata per promuovere informazioni fuorivianti sui vaccini anti-Covid, lo ha annunciato un think tank inglese, l'Institute for Strategic Dialogue, dopo aver analizzato 124 video che utilizzavano audio già rimosso dalla società perché in violazione delle regole sulla disinformazione. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Cuba e il sostegno americano. Non c'è niente di spontaneo e tantomeno gratis nelle manifestazioni che si sono svolte a Cuba. L'operazione in corso contro Cuba e l'applicazione del manuale del golpe blando di Gene Sharp, l'ex agente CIA che ha determinato il cambiamento della strategia golpista statunitense nell'elaborazione di una destabilizzazione permanente in tutti i paesi dove Washington ritiene sia praticabile un cambio di regime sostituendo quello scelto dagli elettori dei distinti paesi, con uno deciso dall'establishment economico e politico americano. Dopo il Venezuela, il Nicaragua e la Bolivia, gli Stati Uniti hanno deciso di essere maturi i tempi per destabilizzare in proprietà anche la Cuba, sperando vi siano le condizioni per una sollevazione. Convinti che l'uscita di scena di Fidel e Raul abbia il ridimensionamento della coesione sociale e politica dell'isola, Miami e Washington hanno dato il via all'operazione Regime Change. Allo scopo hanno incrementato oltre ogni fiamma le misure contro l'isola e, ignorando gli appelli del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres e di Papa Francesco, così come del voto sul blocco dell'Assemblea Generale dell'ONU, hanno deciso di approfondire ulteriormente la pressione criminale sull'isola socialista.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Benvenuti ad un'altra puntata del programma Conoscere Islam. Nelle varie storie che vi riporteremo, voi potete conoscere la straordinaria personalità di colui che divenne l'ultimo messaggero di Dio. Una vita fatta di grandi sacrifici che ha segnato cambiamenti radicali nella storia umana. Nella puntata precedente, amici, vi abbiamo raccontato che le parole divine rivelate al profeta Muhammad, la pace sia con lui, all'inizio avevano catturato soprattutto le persone più suscettibili, come i giovani, i poveri e gli schiavi, ma dopo un po' le cose erano cambiate, perché intorno a Muhammad non si radunavano solo i più deboli e sottomessi, ma anche i figli dei ricchi e molta gente di grande rispetto. Era questo cambiamento che spaventava moltissimo i nemici di Muhammad, i quali erano ben consapevoli che la chiave di tutto si trovava nelle parole e nei discorsi che ogni sera Muhammad recitava alla gente. Infatti i versetti coranici erano come dei colpi di frusta sulla coscienza addormentata degli abitanti della Mecca, che li svegliava portandoli a una nuova dimensione di realtà e di vita. I notabili, i ricchi, gente potente della Mecca, preoccupati per la notevole crescita della nuova religione che veniva chiamata l'Islam, hanno pensato di recarsi da Abu Talib, lo zio di Muhammad, che era il capo della famiglia dei figli di Abdul Muttalib e quindi uno degli uomini più potenti e rispettati della tribù di Quraysh, per chiedergli di intervenire. Preoccupati, ma fiduciosi in una possibilità di accordo con Muhammad, hanno invitato Abu Talib a convincere il nipote ad abbandonare il suo invito all'Islam e alle parole di Dio unico. I ricchi di Quraysh, in cambio di questa richiesta, hanno offerto ad Abu Talib tanti soldi e anche potere, minacciandoli inoltre che, se non riusciva a fermare Muhammad, avrebbero combattuto contro di lui e contro tutti coloro che lo seguivano. Dopo la visita dei capi tribù di Quraysh, Abu Talib riferì tutto a Muhammad raccontando delle loro offerte e minacce da parte sua e lo chiese di essere più prudente anche se non volle accettare quanto gli veniva proposto. La risposta dell'inviato di Allah Muhammad fu di quelle che non ammettono repliche e non lanciano alcun spazio a commenti. Disse: «Giuro in nome di Allah che se anche ponessero il sole nella mia mano destra e la luna nella mia mano sinistra per indurmi ad abbandonare questa via e tacere sulle parole di Allah, io non la abbandonerei prima che Egli Altissimo l'abbia resa vittoriosa o che io sia morto per essa». Di fronte a tanta incrollabile fede ad Abu Talib non rimase altra scelta che confermare al nipote la sua protezione e il suo appoggio incondizionato, un sostegno che ha dato al nobile profeta dell'Islam la possibilità e la libertà pur sempre limitata di diffondere il messaggio di Dio e portare al compimento la sua missione divina. non avendo il coraggio di attaccare direttamente Muhammad e gli altri musulmani più influenti, i capi tribù, sempre più infuriati, cominciarono a istigare la gente a perseguitare i non musulmani più deboli, coloro che si erano convertiti pur essendo degli schiavi, coloro che non avevano una famiglia potente alle loro spalle. Li accusavano di offendere i loro dei e di essere nemici delle loro tradizioni secolari, del loro ordine e della stessa ricchezza della tribù, e di essere contro gli usi e consumi della gente. Un giorno un gruppo di musulmani fu sorpreso dai pagani della Mecca mentre stava pregando in una valletta nei pressi della città. A quel punto i miscredenti cominciarono a insultare e colpire i musulmani per difendersi dagli attacchi dei pagani. E il neomusulmano Sa'd Abu Waqqas afferrò l'osso di una mascella di cammello e con quello colpì uno degli aggressori. Era la prima volta che un credente si batteva per la causa di Allah, e questa coraggiosa difesa dei musulmani fu un'azione di cui Sa'd n'andò fiero per tutta la vita. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.